Va bene, ok, ok.
Buonasera, allora bentornati a, a coloro i quali sono in viaggio da un po' di anni su questi itinerari di studio. E benvenuti e benvenuti a coloro che sono qui per la prima volta e per la prima volta si apprestano ad iniziare un itinerario di studio sulle rotte di un percorso storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. E questo percorso ha un titolo lungo e complesso che è anche pronunciabile con difficoltà, ma tuttavia da 25 anni, dal 1 ottobre 1984, continua ad essere sempre ben frequentato da bella gente. Questa offerta formativa nell'ambito della scuola pubblica degli adulti, questa è la scuola pubblica, un percorso curricolare nella scuola pubblica, compie 25 anni, quindi è una serata storica, tra virgolette, questa, che celebriamo con semplicità, che celebriamo con temperanza. Questa è una parola che incontreremo strada facendo. Beh, oggi la temperanza è una virtù che tende un po' ad essere rimossa, soprattutto per chi ha dei ruoli istituzionali. Si fa posto più che altro ad una ignobile smoderatezza di solito. Cioè, noi dobbiamo celebrare questo anniversario con la consapevole sobrietà che da un quarto di secolo caratterizza questo lavoro intellettuale, questa attività culturale proposta sotto traccia. Difatti, quando qualcuno viene a scuola, a volte succede, no? E dice, ma insomma non lo sapevo, che sono 25 anni che c'è questa... cosa volete? Sotto traccia perché? Ma perché la parola cultura, ed è il primo concetto che studiamo, che ripassiamo questa sera, deriva dal verbo coltivare, e l'azione del coltivare avviene e deve avvenire sotto traccia. Vabbè, ho capito che oggi si coltivano anche i pomodori senza terra, vediamo. Chi ha la fortuna di poter fare l'orto, chissà quanti di voi, abbiamo cominciato con le giuggiole, che sono era preparato questo problema della cultura. Chi ha la fortuna di poter fare l'orto, magari anche sul terrazzo di una casa cittadina o anche immaginandolo nella propria mente, deve umilmente piegarsi verso la terra e penetrare sotto traccia. Solo così ci saranno frutti che svettano verso il cielo, ma a non molta distanza dalla terra. Compito della scuola degli adulti è quello di insegnare, quindi, alle cittadine e ai cittadini a coltivare la propria facoltà di apprendimento. La capacità di apprendimento è data a tutte le persone per tutto l'arco della vita. Quando c'è un effettivo sviluppo dell'apprendimento, c'è coltura e di conseguenza c'è cultura. Oggi sono di moda i cosiddetti grandi eventi culturali. C'è stata una grande fioritura di festival culturali in Italia quest'anno e gli anni precedenti. Bene, il termine culturale a volte stona con questa definizione. I cosiddetti eventi culturali non si curano mai, perché sia ben chiaro, no? È bene che avvengano, che ci siano, no? Che avvengano, ma non si curano. per ragioni di tempo, di metodo, cioè non possono materialmente farlo, e si curano poco di coltivare l'apprendimento delle persone. E i cosiddetti eventi culturali hanno soprattutto a che fare spesso con la parola spettacolo, con la parola rappresentazione, con la parola trattenimento, e dispensano senza dubbio notizie, forti emozioni, particolari sensazioni, ma l'obiettivo degli eventi culturali è dichiaratamente rivolto agli affari, alla pubblicità, alla propaganda, alla esibizione a volte, e non alla crescita intellettuale delle cittadine e dei cittadini. Cioè, la consapevolezza della propria crescita intellettuale produce un altro tipo di emozioni, di sensazioni più profonde, meno epidermiche, meno superficiali, ma più radicate nell'interiorità, più consone al ritmo dell'intelletto. Per insegnare alla persona a coltivare il proprio apprendimento è necessaria la scuola, e lo sviluppo, la coltivazione dell'apprendimento è legato al concetto della lentezza, cioè del percorso didattico, non insegnanti lo sanno. Di conseguenza, 25 anni non rappresentano un tempo particolarmente lungo, sono solo la centesima parte della nostra età mentale. L'età intellettuale di ciascuna e di ciascuno di noi, lo sapete a memoria quasi tutti, corrisponde a 2500 anni, quindi non siamo così vecchie e così vecchi. E allora quando questa esperienza compirà 2500 anni, cioè 5000 anni di età mentale, faremo una grande festa. Adesso pensiamo al presente. Quando le cittadine e i cittadini italiani e stranieri decidono di frequentare la scuola pubblica e scelgono di viaggiare su un percorso di questo tipo, e quasi mille persone hanno scelto di fare questa esperienza in questi anni, con circa 6000 presenze, quindi fanno questa scelta quando si rendono conto che è importante dedicare un po' del loro tempo, qualche ora, 3, 4, 5, 6 ore la settimana, allo studio, o per meglio dire, usando il latino, allo studium et cura. Guardate, la parola latina cura è sinonimo, lo sapete, della parola latina studium, e l'uso della lingua latina è utile molto spesso per definire meglio un concetto. In latino il significato del termine studium risulta molto più efficace e significa prendersi cura della propria anima, del proprio corpo e della propria persona, coltivando la propria facoltà di apprendimento. Lo studio, studium et cura, nella cultura dell'umanesimo è la forma più qualificata per occuparsi di se stessi, non tanto per fare carriera, per avere successo, per diventare ricchi e famosi, ma soprattutto per progredire intellettualmente e spiritualmente. Lo sviluppo materiale, pensano gli umanisti medievali, quindi da allora, deve andare di pari passo con il progresso spirituale, perché è il progresso spirituale che rende lo sviluppo materiale rispettoso dei valori umani, e quindi un bene. Siamo in una grande crisi internazionale in questo momento, forse si è pensato poco allo spirito e molto all'edonismo reganiano. Lo studio, studium et cura, è un'attività che dovrebbe accompagnare tutte le cittadine e tutti i cittadini nel loro quotidiano viaggio esistenziale. Se lo studio fa riferimento alla metafora del viaggio, e se definiamo questa proposta scolastica con il termine percorso, strutturato in un insieme di circa 30 itinerari, significa che questa sera dobbiamo dedicarci brevemente, ma puntualmente, buonasera, come avviene da 25 anni, al rituale della partenza. Perché un viaggio, ora molti di voi da anni subiscono il rituale della partenza, ma cosa volete? I rituali sono utili, sono necessari, ma sono ripetitivi, però un viaggio ha sempre inizio con la partenza, sia che si tratti di un viaggio di andata. In greco, nel greco di Omero, il viaggio di andata si dice poreia, sia che si tratti di un viaggio di ritorno. In greco, nel greco di Omero, il viaggio di ritorno si dice nostos, da cui la parola nostalgia, la nostalgia. Beh, cioè la lingua greca, sapete già che questa sera ci stiamo preparando per entrare ancora una volta nel vasto territorio della cultura greca e riprendiamo contatto con il movimento della sapienza poetica orfica per andare incontro alla sapienza di tre personaggi, di tre apparati culturali, Socrate, Platone e Aristotele. La lingua greca, dicevo, nella versione ionica, specifica con termini diversi, vedete, poreia, nostos, la natura del viaggio, e difatti, se riflettiamo, il viaggio di andata è cosa diversa dal viaggio di ritorno. E un viaggio, qualunque ne sia la natura, ha sempre inizio con la partenza, e la partenza è un rito e bisogna celebrarlo anche quando la partenza viene velocemente. Penso alla partenza di Ovidio per Toni, una partenza che avviene molto in fretta perché se no Augusto lo avrebbe eliminato se lui poche ore non fosse partito per Toni, quindi non può mettere nella valigia soltanto due magliette, un paio di mutande, basta, e poi deve andare via. Ma è stata un rito anche quella partenza, tant'è che ne è venuto fuori quasi un'opera intera di poesia, ma dopo. Cioè, la celebrazione del rituale della partenza è un atto dovuto e infatti, prego, lì c'è una seggiola, forse nell'altra aula, cioè lì ce n'è un'altra. La celebrazione del rituale della partenza è un atto dovuto, infatti una circostanza necessaria, utile per far riflettere tutti noi sulla natura e sugli obiettivi di questo percorso di studio. Inoltre, la celebrazione del rituale della partenza è un momento importante che serve per prendere il passo, e il passo, il ritmo, in un percorso di didattica della lettura e della scrittura è scandito dagli elementi della affabulazione didattica. L'affabulazione didattica è il metodo attraverso il quale questa offerta formativa si realizza, e ricorderemo tra poco, molto brevemente, in che cosa consiste. Non si può intraprendere un itinerario senza sapere con quale passo dobbiamo affrontare il cammino. Questo vale tanto per un percorso che si fa materialmente sul territorio, quanto per un percorso intellettuale. Questo percorso di studio, che si realizza nel settore della scuola pubblica degli adulti, rappresenta quindi un'offerta formativa rivolta alle cittadine e cittadini italiani e stranieri, che intende favorire, che ha come obiettivo specifico, lo sviluppo dell'esercizio della lettura e della scrittura. E quindi tecnicamente un percorso di alfabetizzazione funzionale, secondo il decreto che istituisce la scuola pubblica degli adulti in Italia. L'esperienza della lettura, intesa come riflessione e analisi sul testo scritto, e della scrittura intesa come rappresentazione sintetica, intesa come intanto avevo dimenticato di dire che sul foglio delle firme, chi non si ritrova nell'elenco può aggiungersi scrivendo in stampatello in modo leggibile, in modo che possa essere inserito nell'elenco con il proprio nome e cognome in modo esatto, no? Dicevo, l'esperienza della lettura intesa come riflessione e analisi sul testo scritto e della scrittura intesa come rappresentazione sintetica del proprio pensiero è praticamente assente dalla vita delle persone in Italia. Sappiamo che, indipendentemente dal titolo di studio e dalle condizioni sociali, le cittadine e i cittadini adulti che nel nostro paese non leggono mai sono il 77% della popolazione, ma guardate, è un numero sottostimato questo, perché molti bluffano durante le interviste. E le cittadine e i cittadini adulti che non scrivono mai sono l'86% circa della popolazione. Questo dipende dal fatto che 40 milioni di persone in Italia soffrono a diversi livelli di semianalfabetismo, e tra queste circa 22 milioni sono da considerarsi sulla soglia dell'analfabetismo. È inutile che noi rimuoviamo questa situazione. Questa situazione c'è, esiste, se ne vedono i risultati. Le carte, i documenti ufficiali di tutti gli organismi internazionali, per esempio l'UNESCO, dichiarano che senza alfabeto non ci può essere crescita intellettuale, di conseguenza non ci può essere sviluppo democratico. Senza alfabeto non c'è democrazia, così scrive l'UNESCO. Cioè, nel nostro paese, anche per quanto riguarda il basso livello delle competenze intellettuali, c'è un'emergenza democratica. Cioè, questo percorso rappresenta un modello didattico, uno dei tanti possibili, che vuole attivare dalla base, con la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini, una campagna di alfabetizzazione culturale, perché lettrici e lettori, scrivane e scrivani non si nasce, ma si diventa attraverso un itinerario di studio. Questo percorso vuole rendere operante un modello didattico, uno dei tanti possibili, per condurre una campagna di alfabetizzazione culturale attraverso, quindi, la scuola pubblica, che la Costituzione, l'articolo 34, dichiara aperta a tutti. E dopo averne chiarito la natura, dobbiamo domandarci quali sono gli obiettivi specifici di questo percorso di studio, scandito dal ritmo degli elementi della fabulazione didattica. A questa domanda molti di voi sanno già rispondere, anche con dovizia di particolari, perché hanno subito, come dicevo molte volte, ad ogni inizio di percorso il tradizionale rituale della partenza, ma ripeto, i rituali sono necessari, ma sono ripetitivi, bisogna avere pazienza. D'altra parte, la pazienza è una virtù delle studentesse e degli studenti. Guardate sul punto 1 del repertorio, che è questo fascicolo che avete in mano. Questo percorso didattico propone alle partecipanti e ai partecipanti, ecco perché veniamo a scuola, quindi, il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici. Che cosa ci proponiamo di imparare in questo percorso di studio? Perché veniamo a scuola. Primo, è necessario acquisire l'abitudine a leggere per 10 minuti al giorno, 4 pagine al giorno. Perché? Perché la lettura è fondamentalmente una buona abitudine. E quindi, quando i cittadini e le cittadine rispondono "io non leggo perché non ho tempo", dicono una stupidaggine. Cioè, perché il tempo della lettura quotidiana comincia da 10 minuti, e 10 minuti li troviamo tutti. Non si legge per altri motivi, prima di tutto perché non si sa leggere e non si ha l'abitudine a farlo, no? Perché questo è il problema. Se si vuole leggere multa, cioè molti libri, ancora una volta utilizziamo il latino per definire il concetto della quantità, se si vuole leggere 1500-2000 pagine e l'anno, da lettrici e da lettori forti, bisogna imparare a leggere poco. È un paradosso che troviamo nelle costituzioni studentesche del Medioevo, a Parigi, alla Facoltà delle Arti, nel 1247, quando si scrive il famoso Statuto degli Studenti, e si legge molto se si legge poco. È un paradosso, ma è così. Si legge molto, 60 ore l'anno per 1500 pagine l'anno, questo è già un pacchetto da lettrici e da lettori forti. Se si leggono costantemente con attenzione 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno, è necessario quindi imparare a leggere multum. Questa volta utilizziamo il latino per definire il concetto dal punto di vista della qualità. Cioè, che cosa significa leggere multum? Significa leggere costantemente poco e bene. Se tutti i giorni noi leggiamo 4 pagine, alla fine dell'anno abbiamo letto un pacchetto di pagine pari a quello che dicono di leggere gli intellettuali, che invece spesso invece di leggere sono nei salottini televisivi a blaterare sul nulla, che già il nulla sarebbe un concetto fondamentale. Ma voglio dire che quindi il primo obiettivo che la scuola propone è quello di imparare a prendere l'abitudine a leggere multum. Secondo, è necessario imparare ad analizzare un repertorio. Nel nostro caso i repertori sono soprattutto rappresentati da testi scritti. Bene, avete in mano uno di repertorio, quei fogli che avete in mano. Sa leggere chi conosce i significanti, le forme, i contenuti delle parole chiave della storia del pensiero umano, e sa leggere chi capisce le forme e i contenuti delle idee significative, le idee cardine della storia del pensiero umano. Terzo, è necessario imparare a sviluppare una trama intellettuale, cioè imparare a costruire il catalogo dei pensieri, cioè a mettere in ordine i pensieri che nascono nella nostra mente. Perché siccome il pensiero è sempre in azione, spesso nella nostra mente c'è una grande confusione. Fare l'analisi vuol dire imparare a mettere in ordine i pensieri. Questa è una speranza che bisogna concretizzare. Quando riflettiamo sui significati delle parole chiave, delle idee significative contenute nei repertori della storia del pensiero umano, che creano nella nostra mente molti pensieri. Quarto, è necessario acquisire l'abitudine a sintetizzare un pensiero attraverso la scrittura. È importante scrivere quotidianamente uno dei pensieri che sono stati catalogati dalla mente, che riflette, a scrivere uno dei segmenti della trama intellettuale che la nostra mente ha tessuto, no? Uno dei pensieri che ci seduce di più, dobbiamo prendere l'abitudine a scriverlo. Chi non tesse non ha roba, dice un proverbio. Cioè, insomma, questo vale anche per il corredo intellettuale, non solo per il corredo che tutti ci siamo preparati, ma per l'esercizio della scrittura valgono le stesse cose che abbiamo detto per la lettura. La scrittura è una buona abitudine ed è utile scrivere 4 righe al giorno, preferibilmente di carattere autobiografico, esprimendosi nel modo più semplice, tanto per quanto riguarda la forma che per quanto riguarda il contenuto. La scrittura è uno straordinario esercizio in funzione dello studio e ci permette di raccontare, di descrivere, di informare, di esprimere, di interpretare, di argomentare, e ha anche funzioni terapeutiche la scrittura. E quinto, è necessario imparare a riflettere sulla trafila dell'apprendimento e imparare a potenziare le azioni attraverso le quali si realizza l'apprendimento, le cosiddette azioni cognitive. Bisogna sapere che per imparare ad imparare, prenditi un attento e vai di là, entra di là, c'è un'altra porta. Per imparare a potenziare le azioni dell'apprendimento, che sono le cosiddette azioni cognitive, bisogna sapere che per imparare ad imparare è necessario mettere in atto 6 azioni fondamentali. Molti di voi le conoscono a memoria, ma bisogna conoscerle. perché è così che funziona la nostra mente quando apprende qualunque cosa: conoscere, capire, applicare, applicarsi, analizzare, sintetizzare e valutare. Il percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura sul quale ci stiamo incamminando si propone di potenziare l'apprendimento. L'apprendimento è un diritto dovere delle cittadine e dei cittadini, e questo significa, quindi, per sintetizzare, che dobbiamo imparare a conoscere un catalogo di parole chiave, a capire un catalogo di idee significative, dobbiamo imparare ad applicarci con la lettura e la scrittura su un repertorio culturale, dobbiamo imparare ad analizzare, a mettere in ordine la trama dei nostri pensieri, dobbiamo imparare a sintetizzare, a fissare con la scrittura il pensiero che ci seduce di più, e dobbiamo imparare a valutare, cioè a misurare, a giudicare i risultati del nostro itinerario intellettuale. E tanto più, guardate, durante questa trattina ci rendiamo conto di non sapere, e meglio è. Cioè, la cultura è un lungo viaggio all'interno della nostra ignoranza. Così scrive Baruch Spinoza nella sua Etica, interpretando il pensiero di un certo Socrate tramandato da un certo Platone, che incontreremo per la strada facendo questi personaggi. Cioè, la cultura non è una cosa, dicevano gli scolastici medievali a Parigi alla Facoltà delle Arti, ma è un modo di fare le cose. La cultura, la scuola, serve non solo per imparare le cose, per rendere la testa ben piena, come diceva Monsieur de Montaigne, ma soprattutto per imparare come si imparano le cose, per imparare un modo di fare, per rendere la testa ben fatta. L'attività dei percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura si sviluppa, abbiamo detto poco fa, attraverso l'applicazione del metodo della fabulazione didattica, che è questo che abbiamo descritto e che risulta efficace nel settore dell'educazione degli adulti per favorire il coinvolgimento della persona nel processo di apprendimento e per rendere la persona capace di governare, attraverso le azioni cognitive, il proprio itinerario d'apprendimento in modo da imparare a investire in intelligenza. Sugli investimenti in intelligenza, quando poi falliscono, non c'è bisogno di nessun intervento statale, quindi, anche perché tanto non investe nessuno, poca gente. Ora, per chiarire che cosa significa imparare ad investire in intelligenza, siamo soliti utilizzare una metafora poetica: non sono le perle che fanno la collana, è il filo. Vale a dire che è l'acquisizione del metodo, della trafila dell'apprendimento, che permette di imparare a studiare, a curare, a coltivare se stesse e se stessi. La scuola degli adulti costruisce i suoi percorsi didattici in modo che nella mente delle persone possano aprirsi le tre principali porte d'accesso alla conoscenza: la curiosità, la riflessione e l'immaginazione, che sembra sia quello che manca ai ragazzi che vanno a scuola. Ora, per concludere il ripetitivo e tradizionale ma necessario rituale della partenza, dobbiamo dire che ci avvaliamo anche di due strumenti funzionali al percorso di didattica della lettura e della scrittura. Il primo strumento è la rivista L'Antibagno, chi non ce l'ha se la prenda qui, è qui che... che ha compiuto 10 anni, come passa il tempo. Cioè, in realtà si tratta di un quaderno didattico interattivo costruito in modo che ciascuno lo possa leggere, ma soprattutto possa utilizzare gli spazi lasciati appositamente a disposizione per scrivere, per disegnare, per illustrare, per colorare, per appiccicare immagini. Spesso, anche perché lo spazio a disposizione non è molto, è sufficiente una parola per esprimere il proprio pensiero. Spesso è sufficiente un segno per rappresentare una riflessione, ed è in questo senso che, scrivendoci e disegnandoci sopra, questo quaderno si trasforma in una rivista. È in questo modo che diventa la rivista propria di ciascuno, pronta per essere letta e per cominciare il suo tragitto nella biblioteca itinerante. Ah, a proposito, c'è sempre la biblioteca itinerante, anzi c'è anche qualche scritto, poi se qualcuno lo vuole leggere, degli ultimi, e poi dai, si arricchirà come sempre. Beh, l'anno scorso ho contato circa 800 lavori dell'anno scorso, quindi ti letti, forza, via via, no? 10 minuti al giorno, se leggi anche voi, molti l'hanno letti tutti, ma poi ce ne sono altri, perché penso che ce ne siano altri in giro ancora, in circolazione. Ora, il secondo strumento di cui questa esperienza scolastica si avvale è il 4 righe al giorno, quindi vedete che fanno volume, no? Di scrittura, c'è una storia, molte storie, tutti i generi letterari, beh, un patrimonio in questo territorio, di scrittura dei cittadini, delle cittadine di questo territorio. Secondo strumento di cui questa esperienza scolastica si avvale è il sito, governato dal Franco Mastro di Posta, i percorsi di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura sono in rete all'indirizzo www.inantibagno.it. A questo sito se ne affianca uno di supporto governato dal Mastro Luigi all'indirizzo www.tassadorzo.net, tassadorzo perché è una bevanda per la mente, rinfrescante per la mente. I siti danno la possibilità, iscrivendosi all'area riservata, di avere a disposizione il testo integrale delle lezioni di questo percorso e permette, volendo, a gruppi di cittadini in altri centri territoriali italiani all'estero di seguire l'itinerario di studio a distanza via FAD, formazione a distanza vuol dire FAD, e difatti qualcuno ne usufruisce, ci sono piccole colonie in giro per il mondo che seguono questo itinerario. Ora, il ripetitivo, c'è un altro strumento che dobbiamo alla Nancy, che sono le registrazioni delle lezioni dello scorso anno, e quindi chi poi le vuole sentire,
sono anche sul sito.
Sono qui, erano in giro, stavano
anche sul sito.
Ora,
l'ha messa anche sul sito, dice Valdemar.
Sì, sì, quello secondo sito, sì.
Tassadorzo ci sono anche delle lezioni registrate. Una
sì, serie la tua voce che si sente nuovamente.
La mia voce da sorrido. I siti, appunto, vi dicevo, danno questa possibilità. Abbiate pazienza, è ripetitivo e tradizionale, ma necessario rituale della partenza ci ha permesso di prendere il passo, e così questo viaggio, il viaggio di studio dell'anno scolastico 2008-2009 sta per cominciare, non è ancora incominciato. Il rituale della partenza ci ha messo al corrente del perché e del come dobbiamo intraprendere un viaggio di studio, ma da dove parte il nostro percorso? Come si configura, che forma ha il punto, il luogo della nostra partenza? Si parte sempre da un posto della nostra partenza. Guardate, il punto di partenza del nostro viaggio si trova in prossimità dell'arrivo del percorso dello scorso anno scolastico, Alla fine del mese di maggio, 4 mesi fa, molte e molti di noi, al termine di un lungo ed impervio percorso nel territorio della sapienza poetica veritica, si chiama sapienza poetica veritica quel millenario movimento culturale che ha prodotto i libri della Bibbia, che era l'argomento dello scorso anno, che ha dato vita alla letteratura dell'Antico Testamento. Ebbene, alla fine del mese di maggio siamo state chiamati come tradizione ad esprimere le nostre scelte mediante un questionario su un catalogo di parole chiave e su una lista di scuole di scrittura alle quali dobbiamo la produzione dei libri della Bibbia. La compilazione del questionario conclusivo è un esercizio molto importante, perché serve non solo per sondare le preferenze, la scuola degli adulti non si affida al sondaggismo, ma fa delle scelte in funzione dei bisogni intellettuali reali delle persone. Quindi la compilazione del questionario finale è un esercizio significativo, perché serve per dare una forma al territorio culturale che è stato attraversato. E questa forma ideale non è tanto un punto di arrivo, ma diventa soprattutto un nuovo punto di partenza per altri viaggi. Lo scorso anno scolastico, studiando i processi intellettuali di formazione dei libri della Bibbia, abbiamo scoperto e catalogato una serie di parole e di idee che vengono ritenute proprie del movimento della sapienza poetica verifica. Queste parole, queste idee sono collocate sul piano dell'età aziale della storia su un ramo dell'albero genealogico lessicale. Che cos'è l'albero genealogico lessicale? Molti di voi conoscono questo fondamentale strumento culturale. È anche raffigurato, vedete, in testa al repertorio c'è quell'alberino ed è l'albero genealogico lessicale. Ora, l'albero genealogico lessicale è l'oggetto che contiene, che dà forma al catalogo delle parole chiave che dalle origini costituiscono il patrimonio culturale che la storia del pensiero umano ci ha lasciato in eredità. Sì, perché come c'è un albero genealogico familiare, no? Cioè tutti noi lo possediamo, un albero genealogico familiare, se no non saremmo qui questa sera, che descrive il percorso della nostra vita biologica, così c'è un albero genealogico lessicale, cioè delle parole, delle idee, che descrive il percorso intellettuale della tribù dell'Homo sapiens, di cui tutte e tutti noi facciamo parte, insieme a tutti e a tutti gli abitanti del pianeta che ci ospita. Se vogliamo alfabetizzarci, se vogliamo cominciare a capire chi siamo, a capire in che cosa consiste la cultura umana, dobbiamo imparare a conoscere l'albero genealogico lessicale, che comprende, a cominciare dai rami più bassi, le parole e le idee degli albori, che abbiamo studiato in questi ultimi anni, e le parole e le idee dell'età aziale della storia, che abbiamo studiato in questi 25 anni, che ora riprendiamo via via. Guardate sul punto 2 del repertorio, e ora andiamo ad osservare i risultati del questionario. Naturalmente questo interessa soprattutto quelli che c'erano, ma le nuove viaggiatrici, i nuovi viaggiatori avranno pazienza. Forse siamo anche un po' curiosi, quelli che abbiamo viaggiato lo scorso anno, di sapere come sono andate le cose. Hanno compilato il questionario 238 persone. Molti erano già andati in vacanza prima di compilare il questionario, anche se diciamo che la forma che è stata data al territorio della sapienza poetica veritica è avvalorata da un consistente campione, visto che è già un campione che fa fede per le studiose e gli studiosi è di 80 persone, quindi questa forma, abbiamo detto, non è solo un punto di arrivo, ma soprattutto serve per configurare il punto di partenza del nuovo viaggio che, dopo aver preso il passo, stiamo per intraprendere. Il movimento della sapienza poetica veritica, ricordiamolo ancora, è un complesso e stratificato fenomeno culturale che dura circa 1000 anni, al quale dobbiamo i libri della Bibbia, la cosiddetta letteratura veritica o l'Antico Testamento. Il termine veritico, tanto per rinfrescarci la memoria e per mettere al corrente chi non lo sa, deriva dalla parola ebraica berit, che significa patto di solidarietà, accordo tra le parti. Strada facendo, durante il nostro viaggio, e anche quest'anno succederà così, è andato formandosi un catalogo di parole chiave incontrate itinerario dopo itinerario. Il catalogo era molto lungo, decine di parole abbiamo incontrato l'anno scorso e così ne incontreremo quest'anno, ma nell'elenco finale sono stati conservati solo i termini specifici, 21 parole della cultura verifica, della letteratura biblica. Andiamo ad osservare il primo riquadro intitolato Parola per parola, dove la grandezza dei caratteri delle parole rappresenta naturalmente la quantità di consensi che quella parola ha avuto. Vedete, la prima osservazione da fare, che salta all'occhio, è che c'è stata una forte attrazione per le due parole chiave dominanti nel movimento della sapienza poetica veritica. Vedetevi, la parola Berit, il patto di solidarietà, e la parola Torah, la legge uguale per tutti. Questo significa la parola Torah, non significa solo la legge, significa la legge uguale per tutti, se no non sarebbe così pesante questo termine in senso valoriale. Tra queste due parole, vedete, c'è stato un vero e proprio testa a testa, conclusosi sul filo di lana, 194 punti per il patto, 190 per la legge. Beh, potevamo scegliere tre parole, quindi è chiaro che ciascuno di noi una di queste due è andata a beccarla, no? Ora, non ci si deve meravigliare di questo risultato, perché queste due parole, come abbiamo imparato nel percorso che si è concluso a giugno, sono il collante che tiene insieme i libri di quella straordinaria biblioteca chiamata la Bibbia, uno dei grandi codici della tradizione intellettuale europea e mondiale, formata dai 49 libri della letteratura dell'Antico Testamento, dai 27 libri della letteratura dei Vangeli e in tutto 76 testi tenuti insieme proprio dalle parole patto e legge. In ognuno di questi libri si fa perché un libro sia considerato biblico deve avere in sé l'idea del patto o della legge. Questo è il collante. Queste due parole contengono entrambe i due concetti portanti, le due idee cardine del pensiero del movimento della sapienza poetica veritica. Queste due parole riassumono l'insegnamento contenuto nella Bibbia, un insegnamento, come abbiamo studiato, soprattutto di natura civile e politica, oltre che di natura morale e teologica. E tutta la letteratura biblica si riassume in una importante affermazione, e le viaggiatrici e i viaggiatori del percorso dello scorso anno scolastico, con questa scelta a grande maggioranza, è come se avessero voluto sottolineare questa affermazione, cioè una società potrà ritenersi salvata. In ebraico Isaia, la parola salvata corrisponde a questo nome, quando ciascuno con spirito di servizio sarà capace di rispettare i patti stipulati, la Berit, e quando ciascuno con senso del dovere sarà capace di rispettare la legge uguale per tutti, la Torah. Questo è il messaggio della Bibbia. Dopo queste due parole potenti, è sicuramente interessante constatare, come potete osservare nel riquadro, no? Intitolato parola per parola, che la terza parola più scelta è il germoglio, e questo è stata una cosa davvero curiosa. Il concentrarsi di molti consensi su questa parola era meno prevedibile, penso sia stata una scelta molto oculata, soprattutto come riferimento al punto di partenza, cioè in fin dei conti un germoglio è già di per sé un punto di partenza, no? Ci fosse Aristotele, forse lo avete sentito nominare, direbbe: il germoglio è atto di una realtà che sta in potenza. Ma Aristotele lo incontreremo a suo tempo e forse ci spiegherà che cosa intende dire con questa affermazione nella data primavera. E allora adesso che siamo pronti e pronti per partire, indipendentemente dal significato che la parola germoglio assume nella cultura biblica o nella cultura greca, riflettiamo sull'idea del germogliare, un'idea alla quale abbiamo dato un ruolo importante, no? Con le nostre scelte. Guardate sul punto 2 del repertorio. Quando pensate ad un germoglio, a che cosa pensate? Pensate ad un fiore da raccogliere, ad un frutto da gustare, ad una nuova nata, ad un nuovo nato da crescere. Qui ci sono tanti nonni, e anche tanti papi, ma ad un'idea da elaborare, ad un lavoro da avviare, ad un principio da affermare, ad un'iniziativa da prendere, oppure a che cosa? Cioè fate una scelta secondo la vostra esperienza e scrivete quattro righe in proposito. Sono le prime righe di questo nuovo anno scolastico e penso sia di buon auspicio iniziare da un germoglio, anche se siamo all'inizio dell'autunno, chissà quanti pensieri vi fanno venire in mente i germogli di tutte le nostre primavere, se non altro di questi ultimi 25 anni di scuola, insomma. Ora, poi, nel riquadro intitolato parola per parola troviamo a scalare le altre parole del catalogo, vedete, servo, il ruggito, il popolo, l'ispirazione, la voce, l'accordo, il profeta, l'autobiografia, il deserto, il pastore, il testamento, la traduzione, l'esilio, il proclama, la lamentazione, il tempio, il resto e la falsificazione, che è la parola scelta di meno, però nessuna parola è stata esclusa, tutte le parole sono state scelte, tutte sono entrate in gioco. Adesso però analizziamo l'elemento più interessante, perché voi non sapevate quando avete scelto che c'era una chiave interpretativa particolare, e non lo sapevate anche perché è bene che uno non lo sappia, così sceglie liberamente, no? Non è condizionato da chiavi interpretative, se no vedete, nel riquadro intitolato la chiave interpretativa possiamo notare che nel catalogo esistono due gruppi di parole. C'è un gruppo che sta intorno alla parola patto, come se fosse un sole intorno al quale girano dei pianeti, e un gruppo che sta intorno alla parola legge. E allora dobbiamo sapere che nel catalogo delle parole chiave su cui abbiamo fatto le nostre scelte, che è formato da 21 parole, c'è una chiave interpretativa che ci è stata suggerita dalle studiose e dagli studiosi di filologia biblica. Tra queste 21 parole, intanto, vedete, ce n'è una che sta fuori e che sta in mezzo ai due riquadri e che viene definita non assimilabile, ed è la parola lamentazione, che difatti compare a dividere esternamente i due gruppi. La parola lamentazione viene definita non assimilabile dalle studiose e dagli studiosi di filologia biblica, non assimilabile in rapporto a che cosa? Guardate, la parola lamentazione è definita non assimilabile in rapporto alle due parole più potenti, non si assimila né col patto né con la legge. Perché? Perché le studiose e gli studiosi di filologia biblica considerano non assimilabile questa parola al programma di carattere politico, morale e teologico che porta alla composizione dei libri della Bibbia? Perché? Beh, lo abbiamo studiato l'anno scorso e viene fuori che lo abbiamo studiato perché c'è stata una coerenza notevole da parte di tutti voi nelle scelte. Le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al percorso dell'anno scorso sanno che gli scrivani hanno imparato che gli scrivani della prima generazione in esilio a Babilonia, ve li ricordate, utilizzano il genere letterario della lamentazione per rimuovere il fatto, per cercare delle giustificazioni senza assumersi le loro responsabilità, di non avere rispettato, in quanto classe dirigente del regno ebraico, i patti stipulati con le classi subalterne e di non aver considerato la legge uguale per tutti. Per questo motivo i loro figli, cioè gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia, li considerano responsabili delle sconfitte inflitte prima al regno di Israele e poi al regno di Giuda da parte degli Assiri e dei Babilonesi, e li contestano radicalmente. Ricordate, i figli, la seconda generazione in esilio a Babilonia, contestano i padri, gli scrivani della prima generazione in esilio a Babilonia. Le altre 20, quindi la parola lamentazione non è assimilabile, perché non è assimilabile al lavoro degli scrivani della seconda generazione, che hanno costruito la Berit e la Torah. Le altre 20 parole sono invece assimilabili al programma e sono infatti legate ad una delle due parole più potenti. Alla parola patto sono legate, come vedete, le parole ispirazione, accordo, profeta, testamento, traduzione, pastore, esilio, proclama, falsificazione, e alla parola legge sono legate le parole germoglio, servo, ruggito, popolo, voce, autobiografia, deserto, tempio, eretto. E allora, se analizziamo le scelte fatte in funzione di questa chiave interpretativa, che cosa possiamo constatare? Possiamo constatare che l'area di influenza della parola legge è maggiore, perché le parole che appartengono alla sfera della legge, germoglio, servo, ruggito, popolo, voce, autobiografia, deserto, tempio, resto, sono state scelte di più. Quindi è quest'area che prevale. L'area della legge per tutti noi è quella che prevale di più. E ora osserviamo il riquadro intitolato Idea per Idea, che riporta i dati della seconda questione su cui abbiamo scelto. La domanda era questa: per quale scuola di scrittura avresti voluto lavorare, come scrivana o come scrivano? Guardate, il risultato che emerge è molto interessante, perché rivela un alto tasso di coerenza da parte dei gruppi di studio che hanno frequentato la scuola. Da che cosa si riscontra questo alto tasso di coerenza? Bene, la scelta del catalogo sulle parole chiave si è delineata una maggiore influenza delle parole che gravitano intorno al concetto della legge, e contemporaneamente, se osservate il riquadro Idea per Idea, la scuola di costruzione del testo che ha ricevuto i maggiori consensi è proprio quella degli scrivani della seconda generazione di Giga Babilonia, detti dello stile del proclama di Amos, i quali, come sappiamo, sono stati determinanti nel comporre la legge, la Torah, nel dare la struttura di base al Deuteronomio. Seguono poi, con un buon numero di consensi, gli scrivani dissidenti soprannominati pastori profeti, ai quali viene attribuita la creazione dell'idea del patto come strumento costitutivo di una società più giusta. Troviamo poi, in ordine decrescente di scelta, gli scrivani della scuola di Isaia, i filotraduzionisti alessandrini, gli scrivani della scuola di Geremia, poi, con meno consensi, gli antichi scrivani di corte del tempo di Salomone, gli scrivani controtraduzionisti alessandrini, anche se hanno prodotto delle opere straordinarie, e infine, come se si volesse ribadire l'idea della non assimilabilità della parola, troviamo gli scrivani della prima generazione in esilio a Babilonia, detti delle Lamentazioni. Quindi una coerenza straordinaria nelle scelte c'è stata. E questo è un fatto molto positivo. Sto pensando a quale percorso abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi le scelte operate nel catalogo delle scuole di costruzione del testo trovano una corrispondenza con le scelte operate sul catalogo delle parole chiave. E ora veniamo al dunque, i risultati del questionario hanno messo in evidenza una forma, e questa forma costituisce per noi anche l'immagine del punto di partenza del viaggio che stiamo per intraprendere. E allora, da quale porta, attraverso quale varco rientriamo nel vastissimo territorio della sapienza poetica orfica, della cultura greca? Cioè, sappiamo che il termine orfico deriva dal nome di un mitico e straordinario personaggio che si chiama Orfeo, e che inevitabilmente anche quest'anno rincontreremo ancora sul nostro cammino. Beh, non se ne può fare a meno di questi apparati culturali. Sappiamo poi che il movimento della sapienza poetica orfica ha dato origine a quella che chiamiamo la cultura greca, e un'ampia parte di questo territorio, contenente molti modelli significativi della cultura greca, lo abbiamo esplorato negli anni precedenti, dall'autunno del 2005 alla primavera del 2007, in compagnia di Erodoto, e una serie di esperienze di apprendimento che abbiamo fatto in funzione della didattica della lettura e della scrittura durante queste esplorazioni le richiameremo alla nostra memoria, e le riporteremo per chi non era ancora in viaggio con noi, perché ci saranno utili sugli itinerari di questo nuovo percorso. Faremo delle inferenze, cioè utilizzeremo delle conoscenze che abbiamo già acquisito. Naturalmente, dopo Erodoto, che si sta riposando a Turi sotto l'albero genealogico lessicale, continuando a rimaneggiare la sua opera intitolata Le Storie, il movimento della sapienza poetica orfica ha continuato a svilupparsi ancora per un millennio circa, creando un patrimonio di oggetti intellettuali di straordinario valore per la storia del pensiero umano e quindi per la storia di ciascuna e di ciascuno di noi. Siamo noi, guardate, cittadine e cittadini di questo tempo, gli eredi di questo patrimonio, ed è nostro diritto e nostro dovere acquisire questa eredità, non per vivere di rendita, ma per continuare a produrre cultura investendo in intelligenza. Questo patrimonio ci appartiene, dobbiamo pretendere di acquisirlo. E allora, attraverso quale via entriamo nel vastissimo territorio della sapienza poetica orfica, della cultura greca, che guarda verso la sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele? Entriamo in questo territorio attraverso una strada alla quale possiamo dare il nome di via della legge, appunto, visto che la legge è il termine, il concetto che ha prevalso per le nostre scelte, perché il concetto della legge uguale per tutti è quello che nel complesso ha attirato maggiormente l'attenzione delle persone che hanno viaggiato nel territorio della sapienza poetica bellica, e questo concetto ha dato forma al punto di arrivo del percorso precedente e indica quindi il punto di partenza del nostro nuovo percorso. E dove si trova questa via della legge dalla quale, dopo aver preso il passo, daremo inizio al nostro viaggio? C'è a Bagnaripoli una via della legge? No, beh, no, qui, è qua, ora. Cioè, la via della legge, che per noi si configura come punto di partenza, vedete, le partenze per i viaggi intellettuali sono sempre macchinose, molto più macchinose che le partenze per i viaggi reali. La via della legge ci porta in una città importante che stiamo per raggiungere con i nostri potenti mezzi, con i mezzi che lo studio, studium et cura, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, può mettere a nostra disposizione. Bisogna precisare che la via della legge, che si configura come punto di partenza del nostro percorso, non è solo un concetto virtuale, ma è anche un oggetto reale sul quale, volendo, sarebbe possibile posare i piedi, non lo so, forse se posare i piedi sopra, camminando con delicatezza forse, per circa 250 metri, una distanza più che sufficiente per prendere il via. Se prendessimo un aereo questa sera potremmo, e poi domani nel pomeriggio potremmo tornare. Ma beh, facciamolo questo viaggio in modo virtuale. Cioè, il territorio che abbiamo attraversato lo scorso anno, molti di voi dovrebbero ricordare, aveva la forma di un grande triangolo, ai vertici del quale c'erano tre grandi città che ci hanno ospitato dal VI al II secolo avanti Cristo: Babilonia, Gerusalemme e Alessandria d'Egitto. Vi ricordate? Questo triangolo. Abbiamo girato lì l'anno scorso. Cioè, dal porto di Alessandria, una città che tutti voi conoscete abbastanza bene, no? Adesso ci imbarchiamo e con la nostra nave dell'immaginario, che si chiama Sidonia, si chiama sempre così, ed è pilotata dal capitano Agenore di Tiro, ecco i nostri potenti mezzi sono questi, raggiungiamo in un battibaleno la città che contiene il punto di partenza. Ci sono anche quei 250 metri di strada che gli archeologi hanno tirato fuori, il punto di partenza di questo nuovo viaggio. Questa città si chiama Atene, non so se l'avete mai sentita, non c'è nessuno di noi che non l'abbia sentita nominare. Dove si trova precisamente nella città di Atene la via della legge? Cioè il ritrovo della nostra partenza. Il porto di Atene nel quale stiamo per approdare si chiama Pireo, poi ce n'è anche un altro, ma è di secondaria importanza, lo troveremo strada facendo. Però chissà quante e quanti di voi sono sbarcate, si sono imbarcati in questo famoso porto. L'ultima volta che siamo sbarcati ad Atene lo abbiamo fatto alla metà del V secolo a.C., forse vi ricorderete, molti di voi, in compagnia di Erodoto, sono dal 470 a.C. Sappiamo che dal Pireo al centro della città ci sono 8 chilometri da percorrere a cavallo o più spesso a piedi. Oggi c'è la metropolitana, non hanno fatto tante storie per farla, insomma. Cioè uno dei poteri che viene attribuito allo studio e alla didattica della lettura e della scrittura è quello di andare oltre il tempo sincronico. Tempo sincronico è ora, siamo qui ora. È quello di trasportare le persone nel tempo diacronico. Il tempo diacronico è quello dove andiamo avanti Cristo questa sera. Cioè, in particolare nel passato, cioè in modo da poterlo rievocare. Qual è il nostro tempo diacronico questa sera? Cioè, in quale epoca, in quale anno ci siamo spostati con il pensiero dal tempo sincronico, che è questa sera l'8 ottobre 2008, al tempo diacronico? Questa sera siamo nel 399 a.C. Perché? Come mai? Beh, si potrebbe anche rispondere con una battuta, e questa sera difatti avremo solo il tempo di rispondere a questa domanda con una battuta, con una enunciazione. Prima di spiegare perché ci siamo spostati nell'anno 399 a.C., è più utile domandarci per come ci siamo spostati, cioè che cosa significa per come. Cioè, non dobbiamo scherzare troppo con il tempo diacronico, quello che non è contemporaneo a noi, anzi, mentre stiamo prendendo il passo nello spazio e nel tempo, dobbiamo riflettere su questo concetto, perché se noi siamo qui questa sera è perché la nostra famiglia è passata anche attraverso quel periodo. E noi, questo concetto nella nostra mente lo dobbiamo tenere presente, no? Perché siamo troppo appiccicati alla cronaca, no? E beh, c'è poco da fare. Chissà dove abitavano e chi erano i nostri antenati di quell'epoca, e chissà che cosa abbiamo ereditato anche da loro. La scuola deve favorire le riflessioni autobiografiche, abbiamo detto. L'autobiografia orale, soprattutto scritta, è un esercizio intellettuale molto utile, perché serve, sapete a che cosa serve? A dare sincronia al tempo diacronico. Cioè, a cominciare dal periodo più recente, quello che è successo l'altro giorno, dal vissuto di cui abbiamo memoria personale, per allenare la mente a dilatare il tempo in funzione dello studio. Perché lo studio, se utilizziamo il tempo diacronico, ci serve per allargare la vita e anche per allungarcela. Frequentare un percorso di studio, e a questo proposito stiamo prendendo il passo, significa vivere in modo più intenso la propria vita dal punto di vista qualitativo. Questa sera quindi siamo nell'anno 399 a.C., ci troviamo ad Atene, e Atene è una metropoli internazionale. Forse nel 399 a.C. continua ad essere ancora, come è stata nei due secoli precedenti, la più importante città del mondo. Atene è una piccola città, ma è una polis di 100.000 abitanti, quindi è una città ad altissima densità. Non c'erano i grattacieli come facevano i stracci, non si sa. Cioè, costruita in modo caotico, in uno spazio ristretto. Le camere erano molto strette. Com'è l'Atene tra il V e il IV secolo avanti Cristo? Beh, ora che ci siamo arrivati con i nostri potenti mezzi diacronici e diatopici, dilatando il tempo e lo spazio, guardiamoci intorno, si fa abbastanza presto a visitarla. Ci sono tre luoghi fondamentali che emergono, che si distinguono e che ne definiscono la natura. Il primo di questi luoghi è il centro dei culti religiosi, l'Acropoli. la rocca della città, e chi non conosce l'Acropoli di Atene, no? Il secondo, ai piedi dell'Acropoli, è la sede degli incontri, dei comizi, dei commerci, della politica, della vita sociale, è l'Agorà, cioè la piazza principale, dove dal mattino alla sera la gente vi si riunisce, parla, discute, tratta, manifesta. L'Agorà è sempre affollata e piena di vita, è contigua al mercato, e tutte le cittadine e i cittadini, anche gli stranieri, i meteci che vivono in città, la frequentano assiduamente. Molti di voi saranno certamente saliti sull'Acropoli e avranno di sicuro passeggiato tra gli imponenti resti dell'Agorà. Chi non l'ha ancora fatto lo farà, immagino. E adesso continuiamo la passeggiata per avvicinarci al punto di partenza del nostro viaggio. Credo che anche in questo luogo molte e molti di voi avranno sicuramente messo piede. Guardate sul punto 3 della persona. Tra l'Agorà e l'Acropoli si erge una piccola collina rocciosa che è alta 115 metri, dedicata al dio Ares. Questa collina prende il nome di Areopago, che è appunto la collina dedicata al dio Ares. Ares è il dio della guerra che i romani chiamano Marte. L'Areopago costituisce, con l'Acropoli e l'Agorà, il terzo luogo fondamentale dell'antica Atene. Qui troviamo gli elementi culturali che condizionano in modo positivo l'atto, assai macchinoso come potete constatare, della nostra partenza. Intanto sull'Areopago c'è il Buleuterium, che è il tribunale supremo. L'Areopago è il luogo, è di fatti l'istituzione dove si celebra o si dovrebbe celebrare in nome del popolo il rito della giustizia. Su questo luogo oggi, nella parte più alta, rimangono le tracce di un'esedra. Sapete che cos'è un'esedra? L'esedra è un porticato semicircolare all'interno del quale ci si può sedere per riposare, per conversare. E rimangono tracce del presunto altare di Atena Areia. Guardate, questo nome significa Atena che si sovrappone ad Ares. Cosa significa questo? Vale a dire che in questa città le opere che favoriscono la pace devono essere privilegiate rispetto a quelle che portano alla guerra. Questo ha fatto anche la grandezza di Atene, questo concetto. Cioè, il culto di Atena ufficialmente si sovrappone a quello di Ares nell'anno 566 avanti Cristo, con l'istituzione delle cosiddette panatenee, cioè le grandi feste durante le quali i duelli in nome di Ares, spesso cruenti per determinare una gerarchia tra gli aristoi, tra i nobili, vengono aboliti e sostituiti dalle più pacifiche gare atletiche, il pentathlon, il decathlon, sul modello delle Olimpiadi. Noi siamo reduci da un'Olimpiade, no? Ricordiamo che la prima Olimpiade è del 776 avanti Cristo. Se proprio dobbiamo duellare, beh, facciamolo con lo sport, perché vogliamo ammazzarci. Cioè, ed è stata celebrata in Olimpia la prima Olimpiade nei pressi del santuario di Zeus, proprio per dare spazi di pace certa, no? In un territorio dove le zuffe erano all'ordine del giorno. Cioè, in Atene quindi dal 566 avanti Cristo la dea Atena, figlia di Zeus, assume il ruolo di massima divinità. Continua ad essere vestita con l'armatura, ma ha in mano un ramo d'ulivo, cioè il suo dono più prezioso alla città. E tra le tante prerogative, Atena è soprattutto la dea che sovrintende alla giustizia. Non c'è pace senza giustizia, e non c'è giustizia se non si rispetta la legge uguale per tutti, così dice Atena. Atena è la dea che vigila sui tribunali e sulle assemblee popolari, e quindi è evidente la sua presenza sull'Areopago, dove c'è il supremo tribunale davanti al quale si celebra la giustizia. Inoltre, sotto lo sperone di nord-est della collina dell'Areopago, e ne rimane la struttura, era collocato il santuario delle Semnai o delle Erinni. Le Erinni sono le mitiche dee della vendetta che, secondo la leggenda, avevano perseguitato Oreste, colpevole di aver ucciso la madre Clitennestra. E qui si trova anche una traccia della presunta tomba del mitico personaggio di Edipo. Ora guardate, questi sono tutti segnali, la presenza di Oreste, di Edipo, che caratterizzano il primo elemento culturale che riguarda il rapporto che c'è nella cultura orfica tra il teatro e il tribunale, tra la rappresentazione della tragedia e la celebrazione della giustizia. E guardate, su questo complesso tema dovremo a breve, strada facendo, riflettere proprio per poterci orientare sul cammino che dobbiamo intraprendere. E poi sulla collina dell'Areopago, sul lato che guarda verso l'Acropoli, troviamo oggi una grande lapide con la trascrizione di un passo di un libro famoso che quasi tutti voi conoscete, Gli Atti degli Apostoli, dal capitolo 17 di questo libro, che ricorda quando nell'anno 51 l'apostolo Paolo di Tarso, ve lo ricordate? Abbiamo viaggiato con lui per due percorsi nel Mediterraneo, 51 dopo Cristo naturalmente, Paolo di Tarso, proprio sull'Areopago, tiene una conferenza nel corso della quale annuncia la risurrezione dai morti di Gesù di Nazareth. La seconda parte del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli contiene un brano molto famoso e molto significativo, e non si può fare a meno, mentre prendiamo il passo, di leggerlo e di fare alcune interessanti considerazioni che ci interessano. È necessario anche tradurlo, perché naturalmente sulla grande lapide la citazione di questo brano è scritta in greco, è scritta nella sua lingua originale. Lo so che quasi tutte e tutti voi, avendo frequentato assiduamente Erodoto, conoscete ormai il greco antico a menadito, ma forse qualcuno, io per esempio, è in difficoltà. Per me è necessaria la traduzione. Cioè, questa sosta davanti alla grande lapide che rimanda agli Atti degli Apostoli costituisce una riflessione sul secondo elemento culturale su cui all'atto della partenza dobbiamo riflettere per dare un indirizzo al cammino che dobbiamo prendere. Gli Atti degli Apostoli è un libro che incontriamo spesso, si incontra frequentemente infatti negli itinerari culturali, e voi sapete già che quest'opera non è un testo di storia, ma bensì è un catechismo, è un testo allegorico. Non vuole fare la storia del cristianesimo, di cui si sapeva poco, ma vuole insegnarne i principi. Gli Atti degli Apostoli è il proto-catechismo, il primo catechismo cristiano, e contiene il pensiero, le regole, la disciplina del cristianesimo delle origini, e poi crea, dal punto di vista letterario, per avvalorare la catechesi, due grandi personaggi esemplari, Pietro e Paolo, che negli Atti degli Apostoli risultano un po' diversi da quello che erano in realtà, dando loro un alone leggendario in funzione non della storia ma dell'apologia e della pedagogia. Sono più importanti i principi dei personaggi, dovremmo ricordarcelo oggi. Sono più importanti i principi, sono quelli che dobbiamo rispettare. Ora i personaggi si devono incarnare in ciascuno di noi, questo dicono gli Atti degli Apostoli, no? Gli Atti degli Apostoli fanno diventare Pietro e Paolo complementari. Guardate come gli scrivani di Israele hanno fatto diventare complementari i due re Ezechia e Geosia, ve li ricordate? Li abbiamo incontrati molte volte l'anno scorso. Ebbene, il procedimento letterario è lo stesso, è simile. In realtà, guardate, Pietro e Paolo si sono incontrati solo due volte, e gli incontri, uno a Gerusalemme e uno probabilmente ad Antiochia, sono stati drammatici e sono terminati con uno scontro insanabile. Si sono presi a sassate, ce lo dice Paolo, un po' sconcertato, ma come scrive Paolo nella lettera ai Galati. Inoltre Pietro non è mai andato più in là di Antiochia e quindi non è mai stato a Roma, e il testo degli Atti degli Apostoli conferma inequivocabilmente questo fatto, e chi ha scritto questo libro lo sa. A Roma non importa ci sia Pietro, basta il testo degli Atti degli Apostoli, basta che ci sia quello è fondamentale. Il libro degli Atti degli Apostoli è stato composto a Roma tra il 95 e il 100 da Papa Clemente Romano, un personaggio noto a molti di voi. Anche l'anno scorso di questi tempi lo abbiamo proprio incontrato in partenza, Clemente Romano. Clemente Romano è il primo Papa a reggere la comunità di Roma dal 92 al 101 secondo Eusebio di Cesarea. È il primo Papa che possa essere considerato una figura storica. Quelli precedenti fanno parte della tradizione, della leggenda. Il primo Papa storico è Clemente Romano, ed è sulla sua tomba, sulla tomba di Clemente, come ha dichiarato la liturgia del giubileo dell'anno 2000, che sorge la prima struttura della Chiesa di Roma. I papi storicamente sono i successori di Clemente, miticamente sono i successori di Pietro. Clemente Romano è il primo dei cosiddetti padri apostolici, insieme a Ignazio di Antiochia e a Policarpo di Smirne, due personaggi simpatici che abbiamo già incontrato e incontreremo ancora strada facendo, non quest'anno ma prossimamente, ma che hanno dato una prima forma istituzionale alla Chiesa. Clemente Romano è autore di una serie di opere che complessivamente formano quella che viene chiamata la letteratura clementina, che è il primo atto costitutivo documentato della Chiesa di Roma. I documenti della Chiesa di Roma cominciano con la letteratura clementina, cioè con l'assaggio delle clementine, che in questa stagione Se le caratteristiche degli Atti degli Apostoli sono quelle che abbiamo detto, ciò significa che il racconto della conferenza di Paolo ad Atene sull'Areopago non ha propriamente un carattere storico. Paolo ha certamente fatto tappa ad Atene nei suoi viaggi, da Atene scrive alcune lettere importanti, certamente verso Tessalonica, ma nelle sue lettere non fa nessun accenno all'episodio dell'Areopago, strano, e neppure invia lettere verso Atene. Di conseguenza si presume che lì non conosca nessuno, e sembra di capire che presso la sinagoga di Atene non trova interlocutori se non critici, molto critici. Quali indicazioni ci dà il brano che stiamo per leggere e che troviamo inciso sull'Areopago? Cioè, lo abbiamo detto, costituisce un secondo elemento culturale su cui all'atto della partenza dobbiamo riflettere per dare un indirizzo al cammino che dobbiamo intraprendere. E allora leggiamo e commentiamo questo brano che troviamo in repertorio sul Legere Multum, dal capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo aspettava Sila e Timoteo ad Atene, fremeva dentro di sé nel vedere quella città piena di idoli. Nella sinagoga invece discuteva con gli ebrei e con i greci credenti in Dio, e ogni giorno in piazza, nella Bora, discuteva con quelli che incontrava. Anche alcuni filosofi, epicurei e stoici, si misero a discutere con Paolo. Guardate, in queste righe c'è un dato autobiografico che riguarda l'autore del testo, e si può riconoscere qui l'esperienza di Papa Clemente, il quale proviene dalla sinagoga di Roma, è un ebreo che deve discutere tanto con gli ebrei quanto con i filosofi romani. Nel primo secolo a Roma le scuole epicuree e stoiche vanno per la maggiore, e uno dei temi predominanti è quello dell'immortalità dell'anima, che il cristianesimo comincia a recepire attraverso la cultura greca. Il cristianesimo, il concetto dell'immortalità dell'anima, lo sappiamo, l'ha recepito dalla cultura greca. Alcuni dicevano: che cosa pretende di insegnarci questo ciarlatano? Altri invece, sentendo che annunziava Gesù e la risurrezione, osservavano: a quanto pare è venuto a parlarci di divinità straniere. Attenzione, qui si riscontra l'ironia tipica dello stile di Clemente. A Roma c'è sicuramente nella sinagoga, nella comunità cristiana, nelle scuole filosofiche epicuree stoiche, una discussione molto accesa sul tema del rapporto tra l'anima e il corpo. sul tema che vede contrapposti i concetti dell'immortalità dell'anima e della resurrezione del corpo, che insomma non stavano tanto insieme questi. Cioè qui nella loro nella lingua originale l'autore crea un significativo gioco di parole, perché guardate, il termine risurrezione in greco corrisponde alla parola anastasis e quindi suona come se fosse il nome di una divinità femminile, l'Anastasia, no? Che poi è diventato un nome, cioè da mettere accanto a Gesù, come dire, annunziava Gesù e l'Anastasia, come se questa Anastasia fosse una divinità pagana, cioè un'altra divinità, una divinità proveniente da chissà dove. Questo è il modo con cui Clemente Romano vuole ironizzare e vuole ribadire l'incapacità di comprendere chi hanno i suoi interlocutori. Per questo lo presero e lo portarono al tribunale dell'Areopago. Guardate, predicare, fare propaganda senza avere il permesso delle autorità, senza rispettare le regole, non si poteva fare. Ma guardate, questo succede più nella Roma imperiale, quella di Clemente Romano, che ad Atene 50 anni prima. Poi gli dissero: possiamo sapere cos'è questa nuova dottrina che vai predicando? Tu ci hai fatto ascoltare cose piuttosto strane, vorremmo dunque sapere di cosa si tratta. Infatti per tutti i cittadini di Atene, per gli stranieri che vi abitavano, il passatempo più gradito era questo: ascoltare o raccontare le ultime notizie. Paolo allora, beh, allora ci si informava direttamente sulla Dorata. Paolo allora, c'era un dibattito perlomeno diviso, Paolo allora si alzò in mezzo all'Areopago e disse: guardate, questo discorso che sta per fare Paolo, rivolto agli ateniesi ma che vale soprattutto per i romani, è una sentenza, tra virgolette, cioè è un modello di predicazione perché i cristiani della comunità di Roma imparino. Clemente costruisce una catechesi, vedete, imparino a sostenere il principio su cui si fonda la Chiesa. Cittadini ateniesi, io vedo che voi siete gente molto religiosa da tutti i punti di vista, ho percorso la vostra città e ho osservato i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare con questa dedica al Dio sconosciuto. Ebbene, io vengo ad annunziarvi quel Dio che voi adorate ma non conoscete. Egli è colui che ha fatto il mondo e tutto quello che esso contiene. Egli è il Signore del cielo e della terra e non abita in templi costruiti dagli uomini. Non si fa servire dagli uomini come se avesse bisogno di qualche cosa. Anzi, è lui che dà a tutti la vita, il respiro e tutto il resto. Da una sola persona, Dio ha fatto discendere tutti i popoli, da Adamo, e qui il discorso si rivolge in modo particolare agli ebrei della sinagoga. Tutti i popoli, e li ha fatti abitare su tutta la terra, ha stabilito per loro i periodi delle stagioni e i confini dei territori da loro abitati. Dio ha fatto tutto questo perché gli esseri umani lo cerchino e si sforzino di trovarlo anche a tentoni per poterlo incontrare. In realtà Dio non è lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Anche alcuni vostri poeti l'hanno detto. Noi siamo figli di Dio. Vedete, Clemente Romano si rifà liberamente a due citazioni rivolte alle scuole epicuree e stoiche, una del profeta del poeta Epimenide e l'altra del poeta Arato. Se dunque noi veniamo da Dio, non possiamo pensare che Dio sia simile a statue d'oro, d'argento, di pietra scolpite dall'arte e create dalla fantasia degli uomini. Ebbene, Dio ora non tiene più conto del tempo passato, quando gli uomini vivevano nell'ignoranza. Ora egli rivolge un ordine agli uomini, che tutti dappertutto devono cambiare stile di vita. Dio infatti ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia e lo farà per mezzo di una persona che egli ha stabilito ed approvato davanti a tutti, facendolo risorgere dai morti. Appena sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni dei presenti cominciarono a ridere, altri invece gli dissero: su questo punto ti sentiremo un'altra volta. Così Paolo si allontanò da loro. Alcuni però lo seguirono e lo presero sul serio. Fra questi vi era un certo Dionigi, attenzione ai nomi, uno del consiglio dell'Areopago, una donna di nome Damaris e alcuni altri. Attenzione, il finale di questo brano è molto significativo in relazione all'atto della partenza per il viaggio che vogliamo intraprendere. I due nomi che abbiamo letto sono allegorici. Infatti, con il nome Dionigi, che è un personaggio non ben identificato, si vuole, secondo l'intento di Clemente Romano, il quale sa quanta importanza abbia la cultura, creare sulla parola di Paolo un avvicinamento allusivo alla figura di Dioniso e quindi alla cultura orfica. Infatti Clemente Romano e i padri apostolici capiscono che la figura di Cristo potrà imporsi se si sovrapporrà, soprattutto nelle campagne, alla figura di Dioniso. Se il cristianesimo vuole diffondersi, deve darsi una solida base culturale e quindi deve tenere conto soprattutto del concetto orfico-dionisiaco dell'immortalità dell'anima, oltre che basarsi sulla notizia, eu angelon, sulla buona notizia della risurrezione del corpo di Gesù. Cioè, la cultura greca radicata nel personaggio di Dioniso può costituire e difatti costituirà una poderosa piattaforma ideologica per la dottrina del cristianesimo. Ecco perché ad Atene Paolo viene preso sul serio da un certo Dionigi, da un certo Dioniso, appunto. Il nome Damaris poi deriva dal verbo greco Damaso. Voi conoscete un San Damaso, che è di nuovo uno di quei santi letterari creati all'interno di una, personaggi non ben identificati. Damaso significa però seguire una nuova via, intraprendere una nuova strada. Questo è importante. Quindi colei che segue la nuova via è Damaris, cioè la Chiesa deve incamminarsi sulla via di Dioniso. Questo è il messaggio, cioè questo è un tema che strada facendo dobbiamo approfondire ed è un tema di partenza. E allora a questo punto anche noi siamo arrivati nei pressi della via che costituisce il nostro punto di partenza. Guardate sul punto 4 del repertorio. Naturalmente l'Areopago era collegato all'Agorà e all'Acropoli con una strada che prende il nome di via dell'Areopago o Odos Times Nomou, cioè via del rispetto della legge. Così si chiama la via che porta dalla Agorà all'Areopago, la via del rispetto della legge. Il tratto originale di questa antica strada, larga dai 4 ai 6 metri, è stato messo in luce dagli archeologi per circa 250 metri. Eccolo qui il nostro punto di partenza reale. Poi qualcuno ci andrà a vederlo questo tratto di strada e si porterà gli appunti. Cioè, ed ecco che finalmente ci troviamo sul luogo, sul topos, che rappresenta il punto di partenza. E il punto di partenza, come possiamo constatare, oltre ad essere un concetto intellettuale, è anche un oggetto reale su cui possiamo camminare, forse proprio camminare no, ma toccare con mano per prendere. Che cosa c'è da osservare lungo la via del rispetto della legge oggi? Cosa possiamo vedere? Guardate, lungo il tratto che rimane di questa via si trovano, sono state scavate anche le fondamenta di un piccolo tempio dedicato all'eroe ateniese Aminos, che è stato l'aiutante di Asclepio o Esculapio, forse avete sentito questo nome, questi nomi, il personaggio di Asclepio o Esculapio, come lo chiamavano i romani, costituisce un terzo elemento culturale su cui all'atto della partenza dobbiamo riflettere per dare un indirizzo al cammino che dobbiamo intraprendere. Asclepio o Esculapio è il dio greco della medicina, è figlio di Apollo e di Coronide e viene istruito nell'arte medica dal centauro Chirone. Omero ed Esiodo citano Asclepio nelle loro opere non come un dio ma come un eroe esperto nell'arte medica che fu fulminato da Zeus per aver guarito gli esseri umani e averne anche risuscitati alcuni, minacciando così l'ordine della natura e mettendo in discussione la superiorità degli dèi. Vedete, Asclepio appare nel mito come un personaggio affine a Prometeo, affine a Dioniso e affine a Cristo. Cioè, molti sono i santuari di Asclepio che si possono visitare per mantenersi in buona salute. Guardate, c'è anche un itinerario dei santuari di Asclepio in Grecia da fare, non lo fa quasi mai nessuno, ma è, provateci voi, no? I famosi santuari di Asclepio sono quelli di Tricala in Tessaglia, quello di Epidauro, dove c'è un bellissimo teatro anche, no? Nel Peloponneso, quello sull'isola di Kos, una delle 12 isole del Dodecaneso, che si trova proprio davanti a Budrum, alla costa turca, che è l'antica Alicarnasso dove è nato Erodoto. Inoltre c'è il famoso santuario di Asclepio anche a Pergamo, un famoso santuario di Asclepio. A Pergamo in Asia Minore, oggi siamo in Turchia, a nord di Izmir. Nei santuari di Asclepio i sacerdoti praticavano la medicina e il simbolo che caratterizza questo personaggio lo conosciamo tutti, ci è noto e viene usato ancora oggi per indicare l'arte medica, lo trovate anche sulla carta delle farmacie, è un'asta con un serpente attorcigliato, no? E tutti lo avete presente, questo è il segno di Asclepio che arriva di lì. Guardate, con la guida della Grecia, se non la possedete la trovate facilmente in biblioteca, molti di voi ce l'hanno sul comodino lì perché tanto si viaggia prima di dormire, oppure utilizzando la rete di internet potete fare una visita ai santuari di Asclepio, costruire un itinerario, quelli che abbiamo nominato. La consultazione di una guida, guardate, è un utile e anche un divertente esercizio di lettura che serve per compiere un itinerario virtuale e per preparare il viaggio reale. La comparsa dei santuari di Asclepio sul territorio dell'Ellade nel IV secolo a.C. ha un significato ben preciso, sapete, e di solito questa informazione le guide però non la riportano. Cioè, la fondazione dei santuari di Asclepio determina un momento di passaggio nella cultura dell'orfismo, nella cultura greca, da un periodo più arcaico, caratterizzato dalla fondazione dei santuari di Apollo, di Zeus, in cui si esalta la superstizione e in cui si sfruttano le credenze irrazionali, ad un periodo più moderno, più scientifico, se già si potesse utilizzare questo termine, in cui nei santuari di Asclepio si esercita la medicina, iatria, e si sviluppa una razionalità mediante la quale si insegna a praticare uno stile di vita più salutare. Negli antichi santuari orfici si andava da ammalati per guarire dalla malattia. Nei nuovi santuari orfici, secondo il pensiero di Asclepio, si va da sani per imparare a non ammalarsi, perché la vita è già in quanto tale una specie di malattia, per cui più che le infermità è utile curare il proprio modo di vivere, intervenendo sul corpo ma soprattutto intervenendo sull'anima o sull'intelletto. Insomma, qual è il disturbo e i disturbi per cui vi state curando in questo momento? Direte, ma guarda cosa ci chiede questo? No, scusate, è un argomento di cui si parla in modo così diffuso, io appena visto mia madre questa sera mi ha, mi ha sciorinato le sue ultime malattie, ma effettivamente è un modo di comunicare, credo che si comunica. È un argomento di cui si parla in modo così diffuso che non sarà difficile scrivere quattro righe in proposito, però solo quattro righe. Cioè non diamo troppo spazio ai malati, cerchiamo di esercitarne uno. Così guariamo. Questo è il metodo di
Asclepio.
Quando avremo le poltrone, cioè
ma no, a me basterebbe una seggiolina, quella più comoda.
Siamo sulla via del rispetto della legge e guardate, purtroppo una malattia largamente diffusa è la disaffezione nei confronti della legge, soprattutto nel nostro paese, che conduce all'areopago, e siamo pronti per partire. Siamo nella primavera dell'anno 399 a.C. Nella primavera del 399 a.C. nel tribunale dell'areopago si sta svolgendo uno dei più importanti processi della storia, il processo a Socrate, e credo che nessuna e nessuno di noi ignora questo fatto. I processi nell'Atene del IV secolo a.C. sono avvenimenti molto seguiti dall'opinione pubblica, perché sono delle vere e proprie straordinarie rappresentazioni teatrali. E questo è, abbiamo detto, il primo elemento che incontriamo in partenza, l'identità tra il teatro e il tribunale, tra la tragedia e il processo. Ecco che in questo momento, sulla via del rispetto della legge, sta passando Socrate per recarsi a una delle udienze del processo che lo vede imputato. Socrate d'aspetto lo riconosciamo perché assomiglia a Sileno, e sotto le sembianze di Sileno viene rappresentato nella raffigurazione più importante che lo ritrae, della quale ci occuperemo quest'anno. Qui c'è una tovaglia, e qui c'è anche Socrate con la faccia di Sileno, eccolo qui. Ho fatto un furto, ma devo poi restituirlo. Cioè, chi è Sileno? Sileno è un mitico personaggio, è un satiro, è figlio di Pan o di Hermes ed è stato l'educatore di Dioniso, appunto. Vedete, cominciamo a mettere insieme tutti i pezzettini. Il rituale della partenza è sempre macchinoso e molto defaticante, ma Sileno, come tutti i satiri, aveva i piedi, le orecchie, la coda e la barba di capra, aveva il naso schiacciato e scalcagnato, suonava il flauto e cavalcava un asino. Sileno e i satiri in genere erano molto brutti, ma avevano un loro fascino particolare, perché sapevano con gli strumenti, il flauto di Pan in particolare, evocare immagini divine e mirabili. Così si legge nel dialogo di Platone intitolato Simposio, sul quale ci soffermeremo più di una volta strada facendo. Il processo e la morte di Socrate è un episodio che tutte e tutti abbiamo in mente e contiene una forte carica dionisiaca e asclepica. Infatti le ultime parole di Socrate nel dialogo di Platone intitolato Fedone, che è quello che racconta la morte di Socrate, sono un invito rivolto all'amico Critone. Questo dialogo lo incontreremo più volte strada facendo, perché doni un gallo ad Asclepio, e si donava un gallo ad Asclepio per ringraziarlo di essere guariti, di non essersi ammalati. Ma vedi, ma Socrate sta per bere la cicuta, e come dire che è un bene liberarsi da questa malattia, che è questa vita, dice Socrate, qui in questo ambiente poco ospitale, per aspirare ad una salute qualitativamente migliore, liberando l'anima dal corpo. Non c'è bisogno che noi vendiamo la cicuta. L'importante è che curiamo però il nostro intelletto, la nostra anima, la nostra mente, i nostri pensieri. Questo sì, questo è quello che vuol dire il Fedone in questa occasione. Platone, mettendo in bocca a Socrate questa affermazione. L'episodio del processo della morte di Socrate quindi contiene una forte carica dionisiaca ed asclepica, e rimanda al processo e alla morte di Gesù di Nazareth, che contiene questi stessi elementi propulsivi. E questo fatto non è passato inosservato né a Paolo di Tarso nel 51, né a Clemente Romano nel 95, né a Papa Giulio II nel 1508. Avete capito bene la data? 1500. Tutti i telegiornali, tutti i giorni ripetono questa cosa. 1500. Poi siamo la nazione che ha più opere d'arte. Ci teniamo molto. Ma che cosa c'entra Papa Giulio II con la nostra partenza da Atene nell'anno 399 a.C. per un viaggio nel territorio della sapienza poetica orfica? Nella figura di Socrate, i personaggi di Dioniso, che è il protagonista della cultura orfica, e di Cristo, che è il protagonista della cultura dei Vangeli, sembrano intrecciarsi. E questo rappresenta, abbiamo detto, il secondo e il terzo elemento che incontriamo in partenza. La nostra cultura di riferimento è questa, di cui spesso ignoriamo la consistenza. È una straordinaria combinazione, è una singolare amalgama tra la cultura orfico-dionisiaca, la cultura greca, e la cultura beritico-cristiana. E se non studiamo in funzione della didattica della lettura e della scrittura questo tema fondamentale, sarà difficile per noi capire il senso della nostra identità, della nostra identità umana. È inutile che ce la prendiamo con gli stranieri, cioè, ma il territorio della sapienza poetica orfica che stiamo per attraversare si configura anche con un'opera, con uno straordinario oggetto culturale che Papa Giulio II, ecco che cosa c'entra, ha commissionato e ha fatto eseguire. E noi non possiamo non approfittare di questa occasione, no? Di cui abbiamo già approfittato una decina di anni fa, e, ma non per iscritto, perché allora non c'erano ancora gli strumenti. E quindi il nostro percorso, che ha preso le mosse dalla via del rispetto della legge, procederà quest'anno su due corsie. Una corsia che attraversa lo spazio di un affresco, eccolo qui in prestito, e una corsia che passa per il territorio dell'Ellade, che sta nella nostra mente. Ora, per questo motivo, utilizzando i nostri potenti mezzi diacronici e diatopici, la prossima settimana ci ritroviamo a Roma. Abbiamo fatto già una capatina a Roma, anche questa sera ospiti di Clemente Romano. Ci troviamo per la precisione nei Palazzi Vaticani, nella stanza della segnatura. Per partire bene dobbiamo collaudare entrambe le corsie sulle quali viaggeremo. Nella stanza della segnatura c'era, ora l'ho preso in prestito io, questo affresco, sulla via del rispetto della legge, sulla quale abbiamo preso il passo per affrontare il nostro nuovo viaggio, si incontrano questioni molto significative di carattere esistenziale. Il rapporto tra il corpo e l'anima, tra la malattia e la salute, tra l'apparire e l'esistere, tra l'avere e l'essere, problemini che dovrebbero essere all'ordine del giorno in una società civile. Sulla scia di questi temi, in conclusione di questo primo itinerario faticosissimo, su un percorso di didattica della lettura e della scrittura, non si può fare a meno di sentire un irresistibile richiamo nei confronti di un testo che tutti dovremmo leggere e rileggere periodicamente. Abbiamo parlato più volte dell'importanza che ha l'esercizio della lettura, ma della rilettura anche di un libro, perché il significato di un testo cambia, lo sapete, nella misura in cui cambiamo noi, per età, per cultura, per sensibilità, per forma intellettuale. Questo libro, pubblicato nel 1951, è un numero chiave questa sera, 51, Paolo sta nell'Areopago, 51, si intitola Memorie di Adriano, della scrittrice Margherita Jungsenar, 1903-1987. e tutti certamente lo avete sentito nominare, so che molte di voi lo hanno letto, anche perché abbiamo incontrato questo testo significativo altre volte nei nostri percorsi. Questo libro, ma i libri non si leggono mai una volta, insomma, questo libro, appunto, le riletture sono importanti, consiste in una immaginaria autobiografia che l'imperatore romano Adriano scrive nell'anno 136 per il suo giovane parente Marco Vero, che sarà poi l'imperatore Marco Aurelio, che regnerà dal 161 al 180. E quest'opera è composta da 6 capitoli, ogni capitolo ha un titolo in latino, in cui l'io narrante di Adriano attraversa le varie tappe della sua vita: la giovinezza, la carriera politica, l'attività di imperatore, l'amore per Antino, la guerra in Giudea, la malattia. Per scrivere questo libro Margherita Yourcenar ha studiato un'imponente documentazione, ha condotto ricerche che sono durate un trentennio, perché quando si studia, beh, ci vuole del tempo, no? Questo libro è al tempo stesso un romanzo, un saggio storico, un'opera di poesia, e merita di essere letto o riletto 4 pagine al giorno con cautela e con attenzione. Ciascuno e ciascuno di noi finisce, come è successo all'autrice, per identificarsi con il personaggio di Adriano, il quale è consapevole che tutto, anche lo straordinario potere di Roma e di Atene, che sono due punti di riferimento nel nostro viaggio, tutto è destinato a tramontare. Adriano porta su di sé i problemi delle persone di ogni tempo alla ricerca di un accordo tra la felicità e la regola, tra l'intelligenza e la volontà. E guardate, di queste caratteristiche tutte le persone che studiano si devono appropriare. Questi sono due temi importanti: l'accordo tra la felicità e la regola, e le regole, tra l'intelligenza e la volontà. Altro che passare le notti in discoteca. Ora, il brano che leggiamo è estratto dal capitolo intitolato Pazienza, e la pazienza è una virtù necessaria. Adriano è malato ed è sofferente, decide di morire per non subire lo sfacelo della malattia, e secondo l'uso antico cerca di farsi uccidere da qualche sottoposto, ma è costretto ad apprendere, non si finisce mai di imparare, dice, che anche la propria morte, non meno dell'intera esistenza, comporta una serie di complessi legami con gli altri, di cui bisogna tenere conto e sul quale bisogna riflettere, non in modo ideologico, in modo umano, cercando di circoscrivere le situazioni con l'umanesimo. Leggiamo questo, per concludere questo frammento, questo rituale della partenza. Volevo morire, non volevo soffocare. La malattia disgusta della morte. Si vuol guarire, che è una maniera di voler vivere, ma la debolezza, la sofferenza, mille miserie corporali dissuadono ben presto il malato dal provarsi a risalire la china. Non si vuol saperne di tregue che sono tranelli, di forze vacillanti, di ardori incompleti, di questa perpetua attesa della prossima crisi. Durante le cene di Tivoli esitavo a usare la scortesia d'un subitaneo congedo dai miei convitati. Beh, c'è la bellissima villa di Tivoli, da Villa Adriana, andate a visitare, se vi capita, e portatevi questo libro, per leggere qualche pagina anche lì, ma si può leggere anche per lì. Avevo paura di morire nel bagno fra giovani braccia, funzioni che un giorno mi erano facili o persino gradevoli diventavano umilianti da quando si erano fatte malagevoli. Ci si stanca ad offrire ogni mattina il vaso d'argento all'esame del medico. Il male principale si accompagna a una lunga serie di mali secondari. Il mio dito ha perduto l'acutezza di un tempo. Ancora ieri sono stato costretto a pregare Fregone di ripetere una frase intera. Ne ho provato vergogna, più che per un delitto. I mesi che seguirono l'adozione di Antonino furono orrendi. Il soggiorno a Baia, il ritorno a Roma, le trattative avevano lavorato le poche forze che mi restavano. Mi prese l'ossessione della morte, ma questa volta a provocarla erano cause visibili, confessabili. Non avrebbe potuto sorridere neppure il mio peggiore nemico. nulla mi tratteneva più. Si sarebbe ben compreso che l'imperatore, ritiratosi nella sua casa di campagna dopo aver sistemato gli affari del mondo, prendesse le misure necessarie per facilitare la propria fine. Ma la sollecitudine dei miei amici equivale a una sorveglianza assidua. Ogni malato è un prigioniero. L'indomani Antonino gli si fece annunciare. Quell'amico sincero tratteneva attento le lacrime. L'idea che un uomo che egli si era abituato ad amare e a venerare come un padre soffrisse tanto da cercare la morte gli era insopportabile. Gli pareva di aver mancato i suoi obblighi di figlio. Mi prometteva di unire i suoi sforzi a quelli delle persone che mi stavano attorno per curarmi, per portare sollievo ai miei mali, rendermi la vita amabile e dolce fino all'ultimo, forse anche guarirmi. Contava su di me perché continuasse a guidarlo e istruirlo il più a lungo possibile. Si sentiva responsabile verso tutto l'impero del resto dei miei giorni. So quel che valgono queste povere dichiarazioni, queste ingenue promesse. Vi trovo tuttavia un sollievo, un conforto. Le semplici parole di Antonino mi hanno convinto. Prima di morire riprendo possesso di me stesso. L'esistenza mi ha dato molto, o perlomeno io ho saputo tenere molto da lei. In questo momento, come ai tempi in cui ero felice e per ragioni completamente opposte, mi sembra che non abbia più niente da offrirmi, ma sono certo di non avere più nulla da imparare da lei. Ascolterò sino all'ultimo le sue istruzioni segrete. Per tutta la vita mi sono fidato della saggezza del mio corpo. Ho cercato di assaporare con criterio le sensazioni che questo amico mi procurava. Devo a me stesso da prenderne anche le ultime. Non respingo più questa agonia fatta per me, questa fine lentamente elaborata dal fondo delle mie arterie, forse ereditata da un antenato, preparata poco a poco da ciascuno dei miei atti nel corso della mia vita. L'ora dell'impazienza è passata, al punto in cui sono, la disperazione sarebbe di cattivo gusto tanto quanto la speranza. Ho rinunciato a precipitare la mia vita. Anche noi rinunciamo. Questo brano fa pensare a Socrate e anche a Giulio II. Che cosa accomuna questi due personaggi? Penso che nella vostra mente una risposta già ci sia. I rituali della partenza sono sempre complicati, difficoltosi, macchinosi, ma prendendo il passo la matassa dei fili comincia a sbrogliarsi. La prossima settimana ci ritroviamo a Roma, per la precisione nei palazzi vaticani, nella stanza della segnatura. Questo significa che, nonostante il macchinoso ma necessario rituale della partenza, questo viaggio è cominciato. Percorretelo e buon viaggio. Buonanotte, percorrete numerose.